Ah, finalmente! Finalmente incontro qualcuno di normale. Voi li avete visti? Quei mostri inguardabili, intendo. No? Beh, dovreste stare attenti. Questo posto pullula di quei demoni. Ma forse sono riuscita a seminarli. In teoria, una mezz'oretta di cammino mi distanzia da quei cosi. Beh, visto che ci sono, vi racconterò la mia disavventura. Dovremmo avere abbastanza tempo prima che sia troppo tardi. Mi chiamo Alice e sono l'unica figlia del sindaco di Paradise. La nostra città è stata costruita da un gruppo di sopravvissuti in seguito a una catastrofe che ha spazzato via quasi completamente l'umanità dalla faccia della Terra. A quanto ne so, Paradise è l'unica città abitata sul pianeta, in continua ricerca di superstiti sparsi in giro per il mondo da salvare. Buona parte dell'atmosfera, delle risorse idriche e pure del sottosuolo è contaminata da elementi tossici che non permettono alla vita di proliferare, ad eccezione di alcuni muschi licheni. L'area della nostra città, invece, è già stata ripulita, permettendo a tutti noi di viverci serenamente. Nei decenni, Paradise ha lavorato duramente per ripristinare i corretti valori nell'aria e nelle acque, ma c'è ancora molto da fare prima che la gran parte del globo torni nuovamente abitabile. Intanto abbiamo edificato alcuni avamposti in zone decontaminate del pianeta in cui si conducono ricerche di natura biogeologica. Mio padre, in quanto sindaco, gestisce tutte queste operazioni e spesso mi portava con sé nei suoi viaggi di ricognizione. Come qualsiasi ragazza di 15 anni, sono molto curiosa di sapere cosa si annida all'esterno, quindi io lo accompagnavo con piacere. Da quando sono nata, papà mi ha portato in praticamente tutti i campi di ricerca sparsi per il mondo, tranne uno, in cui persino lui si è recato una sola volta. Il codice identificativo di quell'avamposto è VZ001 e per me divenne un'ossessione da quando ne scoprì l'esistenza. A quanto pareva, era una specie di segreto di Stato. Nessuno, se non pochissimi funzionari di altissimo livello, sapevano cosa si celasse dietro quell'enigmatica sigla. Avevo chiesto più volte a mio padre cosa ci fosse a VZ001, ma ogni volta mi rispondeva sbrigativamente che si trattava di un campo di ricerca sperimentale e di non fare altre domande al riguardo. Indagai anche rivolgendomi ad alcuni consiglieri vicinissimi a mio padre, ma non ottenni nulla. Un giorno stavo gironzolando per le piste aeroportuali di Paradise con la mia amica Melissa. Ci piaceva tanto guardare gli aerei che decollavano e atterravano, lasciandosi dietro buffi sbuffi di fumo candido. Poi curiosavamo negli hangar dove venivano messi a riposo gli aerei. Proprio in uno di questi ne trovammo uno sbloccato, in cui era possibile vedere ed entrare nella stiva. Io e Melissa ci avvicinammo quatte quatte, ridacchiando tra i denti. Non dovevamo essere lì. Mio padre ci aveva più volte sgridate quando venivamo sorprese a trafugare qua e là. Tuttavia la nostra eccitazione era enorme, non potevamo non dare un'occhiata. Nella stiva erano state sistemate varie casse contenenti provette e flaconi pieni di vari liquidi di diversi colori. Lessi i loro nomi sulle etichette, ma non ci capii nulla perché erano sostanze chimiche che non avevo ancora affrontato a scuola. A un tratto Melissa mi strattonò con foga la manica della felpa e mi disse concitata: «Alice, guarda!» Mi stava indicando la targhetta su cui erano scritti la destinazione, il giorno e l'orario di partenza dell'aereo. VZ001. 13 maggio 2237, 15 e 15. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Questo aereo parte tra un'oretta circa per andare a VZ001, esclamai fremendo di gioia. Esatto, finalmente ne abbiamo trovato uno. Che fortuna, fece il verso Melissa, aggiungendo un po' dubbiosa. E ora cosa facciamo? Beh, mi pare ovvio. Un sorrisetto beffardo trovò spazio sul mio volto. Ci imbuchiamo e scopriamo una volta per tutte cosa c'è a VZ001. Come? E se ci scoprono? Se ci scoprono, ci faranno la solita ramanzina e amici come prima. Ok. E se non ci scoprono? Cioè, cosa faremo una volta arrivati a VZ001? Uff, quante domande! Una volta lì, semplicemente, ci facciamo un giretto, visitiamo il campo di ricerca e poi torniamo a casa. Sono pur sempre la figlia del sindaco. Non sono una ragazza che si vanta dei propri privilegi, ma averli mi ha certamente conferito un'abbondante dose di autostima. Forse troppa. Melissa annuì convinta. Le sorrisi e la presi per mano. Dopodiché raccattammo da qualche parte un grosso scatolone vuoto e ci nascondemmo nella stiva dell'aereo. A quel punto ci zittimmo attendendo la partenza e sperando di passare inosservate fino al raggiungimento della meta. Le nostre preghiere furono esaudite. Più tardi sentimmo il portellone chiudersi e i motori accendersi. Pochi minuti dopo solcavamo i cieli, lontane da Paradis e alla volta della misteriosa VZ-001. Il viaggio parve durare un'eternità. In stiva faceva un freddo cane e dovevamo stare abbracciate per non morire assiderate. Quella volta ci abbracciammo per vivere. Poi però ti avrei abbracciato per... Niente, scusate. Andiamo avanti. Una volta atterrato l'aereo, lasciammo che i magazzinieri trasportassero fuori dalla stiva il carico di casse e scatoloni, comprese noi due. Attendemmo che nessuno fosse nei dintorni e finalmente uscimmo allo scoperto. Cercammo delle tute protettive della nostra misura e ci inoltrammo nella struttura. Dopodiché ci avviammo per i corridoi. Deserti. Non c'era nessuno. Immaginandomi che fossero tutti impegnati nei laboratori, mi feci prendere dall'entusiasmo e, presa per mano la mia amica, la trascinai in lungo e in largo senza che nessuno ci fermasse. Era un po' inquietante il fatto che non ci imbattessimo in anima viva, ma lì per lì ne ero solo contenta. Meno rotture di scatole per noi due. Eppure c'era sicuramente qualcosa che non andava. Come quando passammo davanti a una porta con l'insegna che recitava «Cavia 068, Yellow Fever Virus, livelli di tossicità 280%». La nostra curiosità era alle stelle. In tutti gli avamposti in cui papà mi aveva portata non c'erano cavie su cui sperimentare, poiché lavoravano al massimo su quei muschi licheni di cui parlavo all'inizio. Eravamo troppo eccitate. Stavo per aprire la porta per vedere cosa si celasse dietro, ma la paura fermò la mia mano. Un urlo spaventoso e agghiacciante rimbombò nella stanza e nelle nostre orecchie. I nostri volti si pietrificarono in un'espressione inorridita. Quel verso poteva provenire solo da una bestia feroce.
Cos'era?
Chiese tremando Melissa. Non lo so, risposi a mia volta con un filo di voce. Poi aggiunsi con tono più deciso, per mostrarmi coraggiosa alla mia amica. «Non importa, questa stanza possiamo anche saltarla!» E così riprendemmo il nostro itinerario, senza aver aperto quella porta. Ma presto, purtroppo, ne avremmo sfondata una ben più pesante. Continuammo a girovagare per i corridoi liberi, imbattendoci in altre porte, che, dopo aver trovato miracolosamente il coraggio, scoprimmo essere chiuse, da cui provenivano grugniti, sibili, lamenti, da qualcuna persino risate gutturali e animalesche. Qualsiasi tipo di creatura ci fosse in quelle stanze era vivo, e non erano né umani né sicuramente muschi e licheni. Né animali, non normali almeno. Melissa iniziava ad essere seriamente preoccupata, ma io non volevo già finire tutto lì. A un tratto una mano mi prese alle spalle. «E voi chi siete? Cosa ci fate qui?» Un addetto alla sicurezza ci aveva fermate e voleva conoscere le nostre generalità. Feci quello che mi riesce meglio in questi casi, mentire spudoratamente. «Mi chiamo Regina Willis e mio padre, Robert Willis, lavora qui. Questa è la mia amica, Penelope Duskwood, che mi ha accompagnata. Il mio papà aveva il giorno libero e ha deciso di portarci qui per mostrarci come funziona il suo lavoro, però poi è stato chiamato d'urgenza a un laboratorio e ci ha chiesto di aspettarlo. La prego, non gli dica che ci siamo messi a curiosare, altrimenti ci sgriderà e mi metterà in punizione». Ero credibile. Sono nata per recitare. E la parte della vittima mi riesce benissimo, modestia a parte. L'uomo ci guardò perplesso. Non ho mai sentito nominare nessun Robert Willis qui a VZ-001. In ogni caso, voi non dovreste essere qui. Tuo padre non avrebbe dovuto portarvici, e lo sa bene. Andiamo in archivio e vediamo di farlo saltare fuori. Ci trascinò lungo quei corridoi silenziosi per una decina di minuti prima di fermarsi. Eravamo davanti a una porta chiusa. Si fece scansionare l'occhio e la serratura si sbloccò. L'uomo si voltò verso di noi con la faccia seria. «Ai non addetti è vietato l'ingresso all'archivio. Vi chiedo gentilmente di aspettarmi qui fuori mentre cerco tuo padre». «Certo!» rispondemmo io e Melissa all'unisono. Appena l'uomo della sicurezza entrò nella stanza, noi scappammo veloci come il vento via via per i corridoi, ridendo come matte. Feci cenno alla mia amica di seguirmi e la condussi per quella che mi pareva l'uscita della struttura. In men che non si dica, eravamo fuori. Penelope Duskwood Ma come ti vengono in mente nomi tanto stupidi? Mi domandò Melissa, riprendendo fiato e ridacchiando ancora. Ne ho molti altri se ti dovesse servire in futuro. Donna Schmidt, Marcella Twitz, Jennifer Amnis. Improvvisamente mi ammutolì, lasciando il mio elenco di nomi fittizi incompleto. Qualcosa aveva attirato la mia attenzione. Cosa c'è? Mi chiese Melissa. Io indicai dietro di lei senza proferire una parola e senza staccare gli occhi da ciò che stavo guardando. Il panorama all'esterno della struttura era a dir poco inquietante. Era tutta una fitta foresta luminescente, una composizione cromaticamente deprimente di arbusti neri e marci, dai rami secchi e affilati come rasoi, chiome spelacchiate di uno spento color cenere, mentre il terreno era tappezzato di uno strato molliccio di muschio. Alcuni fiori avevano colori accesi, ma decisamente minacciosi, ed erano ricoperti di spine grosse quanto un cono gelato. Melissa guardò a sua volta e disse con poco sentimento: «Beh, che spettacolo macabro!» La mia amica era evidentemente disgustata, e a buona ragione. Io invece, inspiegabilmente, ero affascinata da quella vista. Nonostante l'ambiente trasudasse morte da ogni foglia, vedevo ben chiara anche la risolutezza con cui la vita decideva di non arrendersi alle avversità. «Ehi voi, tornate indietro!» L'uomo della sicurezza ci aveva raggiunti all'esterno. Doveva aver già capito l'inganno ed essersi messo alla nostra ricerca. Mi girai di scatto, lo guardai fisso, dopodiché presi per mano Melissa e iniziai a correre verso la foresta. «Ferme! Non andate lì!» urlava l'uomo, ma noi ormai ci eravamo già inoltrate correndo a tutta birra. Dopo qualche minuto, quando fummo sicuri di averlo seminato, ci fermammo a riprendere fiato. «Perché lo hai fatto? Questo posto mi spaventa!» si lamentò Melissa. Tirai un lungo sospiro prima di risponderle. «Perché... non lo so. Mi ha colto alla sprovvista e non volevo che finisse già la nostra visita.» Feci spallucce e aggiunsi: «Beh, visto che ci siamo, esploriamo un po' la foresta prima di rincasare.» «Ma io ho paura!» ribatté Melissa. «Voglio tornare indietro.» «Senti, aspettiamo che si calmino un po' le acque. Vediamo cosa c'è qui intorno, senza allontanarci troppo, te lo prometto. E poi, come siamo venute, ce ne andiamo via. Ma attendiamo ancora un poco, va bene?» Cercai di essere il più dolce possibile. In parte perché volevo che facesse come dicevo io. In parte perché ci tenevo davvero a rassicurarla. Melissa non rispose subito. Prendendo tempo, recitava la scena di rifletterci su, valutando i pro e i contro, crogiolandosi nell'illusione di avere una possibilità di scelta. Povera Melissa, sono stata la peggiore delle amiche. Tra le due sono io il vero mostro in realtà. Comunque, come volevasi dimostrare, poco più tardi camminavamo nella fitta giungla di foglie putrefatte, stando ben attente alle numerose spine e ai rami appuntiti. Quegli artigli arborei spuntavano da tutte le parti. Sembrava quasi che la foresta ci volesse ferire. Io ero davanti alla mia amica e marciavo con fare deciso e disinvolto. Di tanto in tanto sbirciavo dietro per controllare che Melissa stesse bene. A un tratto mi sentii mancare il terreno sotto i piedi. Precipitai inghiottita ad un abisso scuro e sconosciuto. Non gridai, non emisi un suono. Ero frastornata, non me lo aspettavo. Sentii Melissa gridare il mio nome preoccupata. Tentò di afferrarmi, ma purtroppo riuscì solo a peggiorare la situazione. Mi aveva stretto al volo l'avambraccio, ma perse l'equilibrio facendo cadere entrambe in quel buco. L'impatto col suono fangoso e foglioso non fu traumatico, non tanto quanto l'atterraggio della mia compagna su di me. «Ai ai 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 ai! Ma che è successo?» domandò lei massaggiandosi la testa. «Non lo so, fammi controllare.» Mi rialzai e mi osservai intorno. Eravamo in un buco scavato nel terreno, ad occhio e croce saranno stati 5 metri. Il terriccio argilloso non ci permetteva di scalare la parete. Cominciai ad agitarmi anch'io. «Pare che siamo cadute in una trappola.» «Come?» chiese Melissa spalancando gli occhi. «Guarda, il buco è stato certamente scavato da qualcuno e non dal semplice lavoro del suolo e della foresta. La forma è troppo precisa per essere altrimenti. Inoltre era coperto a regola d'arte da uno strato di terra e foglie. Questo buco è stato intenzionalmente nascosto. Ora la domanda è: da chi? Forse lo hanno fatto gli addetti nella struttura. Può essere, ma allora, in questo caso, per chi sarebbe stata costruita questa trappola? Forse per le sceme come noi che se la spassano in giro come se nulla fosse, esclamò velenosa Melissa, in parte sperando che fosse così, anche se poco plausibile. Perché se non era per chi usciva dall'area del campo, per chi o per cosa era? Un'idea mi fulminò la mente e subito si tramutò in un brivido che mi percorse la schiena. Deglutii prima di riferire alla mia amica ciò che avevo ipotizzato. Meli, e se la trappola fosse per quelle strane creature che abbiamo sentito dietro tutte quelle porte al campo di ricerca? Lei mi guardò inorridita. Distolse lo sguardo cercando di darsi un contegno e replicò: «No, non sappiamo cosa ci fosse dietro quelle porte. Per quanto ne sappiamo, potevano esserci suoni registrati o amplificati, oppure animali geneticamente modificati in laboratorio. Non saltiamo alle conclusioni affrettate». Non l'avevo mai sentita parlare così. Non aveva mai avuto bisogno di farlo prima, perché ci pensavo sempre io a infondere sicurezza. Ma in quel momento era chiaro che ero terrorizzata quanto lei, se non di più. Le mie labbra tremavano, i miei occhi erano spalancati e iniettati di sangue. Le mie mani si muovevano ossessivamente chiudendosi l'una nell'altra. Non mi ero mai sentita così. Lo avevo udito. Ero sicurissima di aver sentito uno di quei versi orripilanti e agghiaccianti proprio in quel momento, mentre la mia amica tentava di pensare più ottimisticamente possibile, al limite del ridicolo. Io tentai di aggrapparmi alla sua speranza, ma poi lo udii di nuovo, e questa volta anche la mia amica sentì chiaramente quell'orrido sibilo. Alzammo lentamente il capo verso l'alto per vedere cosa succedeva lassù, e la vedemmo. Una lunghissima lingua biforcuta e seghettata ai lati interni si sporse oltre il limite della trappola, bagnando le pareti già umide di densa bava bianca. Ai nostri occhi già terrorizzati fece la sua comparsa una testa umanoide calva, dall'aspetto coriaceo, senza occhi e con una bocca spalancata e piena di denti aguzzi che copriva mezzo viso. Ai lati del capo, al posto delle orecchie, aveva due protuberanze sottili, lunghe una decina di centimetri, che si muovevano in ogni direzione quasi a caso. Sembravano piccole antenne. Quel mostro ringhiò minaccioso abbassando la testa nel buco e avvicinandosi a noi con la lingua. Tuttavia un metro e mezzo ci separava da quell'incubo. Lui sembrò indispettirsi del fatto di non poterci raggiungere e cominciò a scalpitare. In quel momento ci rendemmo conto dalla pesantezza dei passi sbattuti sul terreno che quell'essere doveva essere alto almeno 3 metri. «Alice! Alice! Alice!» continuò a ripetermi Melissa, senza staccare gli occhi di dosso dal mostro senza volto che ci fissava. Io ero sgomenta. Sentivo che la mia amica mi chiamava, ma ero totalmente priva di iniziativa. Stavo immobile a fissarlo in una sensazione a tratti disgustata, a tratti spaventata a morte, ma in parte ne ero anche affascinata. Quell'abominio dimostrava che esisteva vita organica fuori di Paradise, che nonostante il pianeta fosse per lo più tossico, da qualche parte, in un angolo sperduto di questo mondo devastato, a VZ-001, era presente un ecosistema abitato da creature complesse. Melissa mi urlò in un orecchio ridestandomi dal panico e dalle mie riflessioni oniriche. «Alice, cosa facciamo?» Quel grido disperato mi rivitalizzò. Ero io la responsabile. Ci avevo messa io in quella situazione. Quindi mi misi a pensare su come uscirne. Allora, è chiaro che qualunque cosa sia quell'essere, non è lui l'artefice della trappola. Questo buco è stato scavato da qualcun altro e lui ci è passato adesso per caso. Infatti non riesce a raggiungerci e sta pensando a come catturarci. Un ringhio minaccioso ci urtò con la forza di una folata di vento caldo e umido. Trasalì, ma continuai a parlare imperterrita. Quindi, forse, quello che hai detto prima non è per forza errato. Questa trappola potrebbe essere opera dei ricercatori al campo. Ora, come usciamo considerando che sopra le nostre teste c'è un essere abominevole che ci vuole divorare? Il mostro lanciò un altro ruggito intimidatorio. La mia amica adesso ignorava completamente la bestia e la sua spaventosa linguaccia. Non aveva occhi pieni di lacrime angosciate che per me. Osservai attentamente il mostro. Poi tornai a guardare la mia amica. «Ho un piano, ma dobbiamo essere impavide e molto veloci. Se sbagliamo, siamo morte. Dovrai avere fiducia in me, ma soprattutto nelle tue capacità. D'accordo?» Guardai Melissa con sguardo fermo e deciso. Lei ricambiò, annuendo, senza proferire parola. Le spiegai il mio piano. Lei all'inizio era contraria, quasi sconvolta che le proponessi di fare una cosa del genere. Secondo lei, non stavamo correndo un rischio, ci stavamo semplicemente gettando a tuffo dentro le fauci del mostro. Ma alla fine, dopo averle dimostrato che l'alternativa era starsene lì aspettando in un miracolo, si convinse. Ci mettemmo in piedi l'una di fronte all'altra. Ci guardammo intensamente negli occhi. Stavo mettendo la mia vita nelle sue mani e lo stesso stava facendo lei con me. Le chiedevo tanto, ne ero consapevole, ma io ero sicura di me e del mio piano e riponevo tutta la mia fiducia in Melissa, come lei faceva con me. Misi le mani a coppa e mi chinai. Melissa ci mise un piede sopra, dopodiché saltò, con me da sotto che le davo una spinta con le braccia. Si protese verso la lingua del mostro umanoide e l'afferrò, aggrappandocisi. Io saltai e mi aggrappai mia volta alle gambe della mia amica. Il mostro non poteva usare le seghette che ricoprivano la parte interna della biforcazione della lingua. Cercò di sbatterci sulle pareti della trappola, ma eravamo troppo pesanti per permettergli movimenti bruschi. Io e Melissa mettemmo in gioco tutto il nostro coraggio, continuando a rimanere appese senza staccare gli occhi dalla faccia vuota dell'essere. A un tratto cominciammo a salire a una velocità straordinaria. Il mostro ci stava sollevando e ritirando la sua enorme lingua umidiccia, con l'intenzione di divorarci. La sua bocca non era abbastanza ampia per ingurgitarci in un sol boccone, ma vedevo che era ben rifornita di zanne affilate come rasoi. Quando fummo una ventina di centimetri dalla sua bocca e dall'orlo del buco, urlai con quanto fiato aveva in gola. «Adesso!» Melissa si staccò dal suo aggancio aggrappandosi al bordo della trappola. Il mostro cadde all'indietro per il contraccolpo, non aspettandosi che avremmo mollato la presa. Melissa riuscì a salire e in tutta fretta aiutò a me a fare altrettanto. Il mostro si era già rialzato in piedi, facendo vorticare la sua minacciosa lingua. Le sue strane antenne carnose ci puntarono e lui ruggì furioso. «Corri!» urlai. Ci precipitammo nel cuore della foresta senza mai voltarci indietro. Sentivamo il passo pesante della bestia alle nostre calcagna, il suo fiato marcio sui nostri colli e il suo sguardo cieco puntato su di noi. Non potevamo fermarci, sarebbe stata la nostra fine. A un certo punto ci ritrovammo sull'orlo di un precipizio sotto cui scorreva un fiume. Ci bloccammo all'istante. Io guardai giù.
«No, Alice, ti prego, deve esserci un'alternativa!»
Melissa piangeva con la disperazione dipinta in volto. Il mostro sbucò dalla giungla in decomposizione e ci ringhiò sfoderando la sua orrenda lingua.
«No, non c'è!»
le risposi gridando e piangendo. In men che non si dica, alla velocità del pensiero che aveva formulato quell'azione, presi tra le braccia la mia compagna e mi gettai nel vuoto. Mentre precipitavamo, il mostro tentò di inseguirci e afferrarci con la sua fenomenale lingua. Quando fallì, ruggì collerico scaraventando giù verso di noi pietre e altri detriti. Piombammo in mezzo all'acqua gelida e per me fu il buio. Mi risvegliai più tardi. I muscoli mi facevano un male pazzesco e forse mi ero rotta un paio di costole. Ogni movimento mi richiedeva uno sforzo atroce e facevo fatica persino a respirare. Piano piano aprii gli occhi. Mi trovavo in quella che sembrava una capanna rudimentale. Ero sdraiata su un giaciglio fatto con erbe morte e foglie raggrinzite, per nulla comodo. Al mio fianco c'era Melissa, col capo chino sul mio petto.
«Meli», riuscì solo a dire in un sussurro smorzato.
Appena udì la mia voce, la mia amica si rialzò di colpo e mi abbracciò fortissimo. Aveva il volto rigato di lacrime calde che ora scorrevano sulle mie guance.
«Oddio, Alice, credevo di averti persa!»
«Cos'è successo? Dove siamo? Per quanto tempo sono rimasta incosciente?» Melissa si ricompose, si asciugò il viso con la manica della maglia e mi rispose singhiozzando.
«Dopo essere precipitate, il fiume ci ha trascinate per non so quanto tempo. Poi siamo capitombolate giù per una cascata. Per fortuna finiva in un laghetto. A quel punto ti ho trascinata a riva e ti ho portata in questa casetta abbandonata. Sarà un'ora che ti ho messa a riposare qui.»
Mi guardai intorno. La casa era costruita con le scarse risorse forestali, dal legno marcio e floscio all'argilla puzzolente. Era un'unica stanza, modestamente grande, arredata cucina con un tavolino al centro e il letto su cui ero distesa io, che era l'unico. Chiunque avesse costruito quella casa viveva da solo.
Quasi come fosse vittima di un incantesimo che lo controllava, il mio corpo si mosse alla ricerca di indizi utili. Melissa tentò di dissuadermi, dicendomi che avevo bisogno di riposo. Non le diedi ascolto e mi mesi a frugare in giro, ad aprire armadietti e credenze, a spostare oggetti. Alla fine, in un cassetto incastonato nel tavolo, trovai un diario. Era scritto a mano e la calligrafia era difficile da decifrare. Chiunque avesse scritto quelle pagine aveva la mano che gli tremava. Anche se sfogliando meglio, mi resi conto che il diario iniziava con una calligrafia totalmente diversa, come se fosse stata un'altra persona a scrivere. «Guarda cosa ho trovato, Meli! Forse questo può esserci utile!» Melissa annuì senza dire niente. Sembrava quasi distratta. Si sedette a fianco a me. Io iniziai a leggere. 12 dicembre 2049. «Non ne posso più di questa società liberticida!» Non siamo più liberi di agire come vogliamo, di dire ciò che pensiamo, di scegliere cosa è giusto per noi. Basta, me ne vado. Ho deciso, raggiungerò la foresta nord. Lì nessuno potrà venire a impormi ordini, nessuno stramaledetto stato autoritario e dittatoriale. Ormai la democrazia è giunta alla sua fine. Orwell aveva ragione. Questo è il nostro 1984 ed è tutta colpa loro. 3 marzo 2050. Pare che sempre più gente la pensi come me. Sono venute a vivere dei frutti della terra altre famiglie in fuga dall'autorità dello Stato padrone. Finalmente i cittadini liberi e coscienti si stanno svegliando e stanno capendo il complotto per controllarci tutti. Presto la nostra comunità sarà forte e non potrà più essere ignorata né schiavizzata. 29 agosto 2053. Ormai siamo in più di 10.000 a vivere in questa regione. Si è creata una forte comunità cosciente di sé e dei propri diritti. Sono orgoglioso di far parte di questa piccola roccaforte di individui risvegliati. 11 luglio 2054. I governi cosiddetti democratici si sono resi conto che non possono tenerci imbrigliati e che siamo troppo furbi per i loro loschi piani. Hanno finalmente dato il via libera al nostro progetto. Ora siamo un'autorità statale indipendente, riconosciuta e libera. E io ne sarò a capo. Ne sono orgoglioso. Farò di tutto per meritarmi la fiducia dei miei compagni. 2 settembre 2060. La foresta sta cambiando. Cosa diamine stanno facendo quegli altri pazzi là fuori, nel resto del mondo? La nostra comunità è rimasta isolata per anni, in modo da non immischiarci ai fatti della feccia manipolatrice sulla popolazione succube ignorante, e loro lo hanno dovuto accettare. Ma non sappiamo se il resto del mondo si sta dando guerra o se stia arrivando a compiersi il nuovo ordine mondiale a cui noi siamo sfuggiti. Dobbiamo prepararci e stare attenti. 21 novembre 2062. Gli alberi stanno morendo e i fiumi si stanno essiccando a una velocità spaventosa. Sembra di vivere in un film dell'orrore. Gli animali stramazzano al suolo moribondi, di sete, di fame e di malattia. Si stanno iniziando ad ammalare anche i nostri concittadini. Non so cosa fare. Sono molto confusa. «Mio Dio, ma è terribile!» mormorò con un filo di voce Melissa. «Già, convenni io. Chissà che apparteneva al diario. Adesso comunque inizia la seconda parte, con una calligrafia diversa. Ripresi a leggere. 15 gennaio 2064. Io e la mia squadra siamo giunti da poco in questa regione. Abbiamo ricevuto l'ordine di perlustrare la zona e riportare tutto ciò che vediamo. Il problema è che, almeno per il momento, qui non pare esserci nessuno. Il che è problematico. In linea teorica avremmo dovuto trovare una cospicua comunità. Magari si sono trasferiti o si sono nascosti. E dopo quello che abbiamo fatto, non mi stupirebbe. Per il momento alloggeremo nelle catapecchie che gli abitanti del posto hanno abbandonato. Domani continueremo le ricerche. Intanto ho rinvenuto un diario. È una testimonianza preziosa, seppur sia pieno di frottole insensate. 18 gennaio 2064. Non ha senso. Non ha il minimo senso. L'ordinanza numero 790 del Consiglio delle Nazioni Unite prevedeva di rilasciare sulla regione l'Igor Ortis, la formula gassosa che permette di rimanere in vita anche se il corpo è al collasso. Questa decisione derivava dal fatto che il mondo intero ha debellato ogni forma di virus, mentre qui, per l'avversione degli autoctoni verso i vaccini, ne sono sopravvissuti alcuni esemplari. Lo scopo dell'ONU era quello di approfittare di questa situazione per preservare la sopravvivenza sia di chi viveva qui senza le dovute cure mediche, sia quanti più virus possibili, spinto dalle pressioni dell'opinione pubblica sul fatto che, in quanto specie dominante, non possiamo permettere l'estinzione di nessuna forma di vita, neanche dei virus. Se di forme di vita si può parlare. Bah, i soliti hippie a braccia alberi. Salverebbero anche Satana pur di soddisfare il loro smisurato ego. Tanto a fare il lavoro sporco sono quelli come noi. Mica sono le loro manine impeccabili a raccogliere il fango. Ad ogni modo, non abbiamo trovato ancora traccia di nessuno. Non un'anima viva. Ma non c'è traccia neanche dei cadaveri degli abitanti. È tutto molto strano e inquietante. Anche la vegetazione ha un aspetto sinistro. 19 gennaio 2064. Abbiamo trovato qualcosa. Dovrei dire qualcuno, ma ormai è troppo tardi per definirlo così. È qualcosa che né io né i miei uomini abbiamo mai visto. Un mostro umanoide alto 2,5 metri, con una lunga proboscide spuntargli dal centro del petto, con 4 braccia e con delle specie di chele al posto delle mani. Un essere abominevole. Quando lo abbiamo visto, gli abbiamo scaricato addosso una raffica di proiettili, ma ogni foro si rimarginava subito. Sembrava essere immortale. Siamo tuttavia riusciti a catturarlo vivo. O almeno, così credevamo. Già, perché non si registra nessuna attività vitale in quel mostro. È come se fosse già morto, un corpo svuotato guidato da qualcos'altro. Ho già inviato i rapporti dovuti ai nostri superiori. Restiamo in attesa di ordini, nella speranza di levare le tende il prima possibile. Questo posto marcisce ogni giorno di più, e francamente inizio ad avere paura. 21 gennaio 2064. Cosa pensano di fare quei pezzi di merda ai piani alti? Dopo le nostre relazioni hanno blindato l'area serrandoci all'interno. Ho chiesto spiegazioni e la loro risposta è stata che finché non sapremo con cosa abbiamo a che fare, non possono permettere a quelle bestie di scorrazzare dove vogliono. E noi che c'entriamo? Semplice, dobbiamo continuare il nostro lavoro di ricerca. Manco i cani vengono trattati così. Possano le loro cravatte stringersi ai loro colli e strozzarli, maledetti bastardi. 22 gennaio 2064. Il nostro biologo ha fatto una scoperta inquietante. Quei mostri sono effettivamente morti, come avevamo supposto, ma il modo in cui rimangono in attività è un fenomeno del tutto nuovo. I funghi hanno un ruolo essenziale. In poche parole, quando abbiamo sganciato l'Igor Ortis su questa regione, abbiamo risvegliato tutti i virus incubati di cui gli abitanti erano portatori. Ma il gas non è stato abbastanza potente da tenerli tutti in vita. Tuttavia, i virus non erano scomparsi. E in qualche modo, grazie al principio vitale dell'Igor Ortis, sono riusciti a infettare ed entrare in sinergia coi funghi. Dato che questi creano una ramificata rete sotterranea che abbraccia tutta la vegetazione, presto i virus furono in grado di propagarsi ovunque, contagiando nuovamente i corpi delle persone uccise. Erano mutati in qualcosa di mai visto prima. Riportarono l'attività ai cadaveri di cui avevano preso il possesso, mutando anch'essi in qualcosa di sconcertante. Abbiamo catturato alcuni esemplari, uno più disgustoso e pericoloso dell'altro. Pare che ogni specie di virus trasformi il corpo morto ospite in un predatore formidabile dalle caratteristiche peculiari. Qui non c'è niente da fare se non sganciare una bomba all'idrogeno e fare tabula rasa della zona. Stasera riferirò ai miei superiori. 23 gennaio 2064. Dannati schifosi burocrati senza palle! Quei bastardi, al sicuro nei loro piccoli uffici, hanno decretato che la zona rimarrà sigillata e verrà riconosciuta come riserva naturale dei virus. Con noi dentro! Maledetti ipocriti! Tutto per qualche voto in più di gente che non conosce l'inferno che avanza qui. Ho già perso 2 uomini per colpa di quei mostri. Ma loro rispondono che il nostro compito è cambiato. Ora dovremmo fare da guardiani per questo posto, pattugliarlo e tenerlo in ordine. Vaffanculo! Venite voi a pulire la bava di questi abomini. Oggi parlerò col nostro biologo e vedremo di carpire qualche informazione in più. 24 gennaio 2064. A quanto pare è la fine. Siamo rimasti contagiati tutti. Bella merda. Diventeremo come quei mostri e inizieremo a dare la caccia a qualsiasi cosa pur di mantenere il corpo in attività. Li ho visti all'opera. Mangiano principalmente le piante marce che questo paesaggio lugubre offre, ma sono anche capaci di divorarsi a vicenda. 26 gennaio 2064. Ormai non c'è più tempo. Sono rimasto l'ultimo ancora umano qui. Io e la mia squadra siamo stati abbandonati da quelle stesse autorità a cui obbedivamo ciecamente. Forse non avevano tutti i torti gli imbecilli che abitavano qui. Ad ogni modo, non mi resta altro che accettare questo destino ingrato. Non posso fare altro. Intanto rilegherò il mio diario a quello che ho trovato il giorno in cui siamo arrivati qui, nella speranza che qualcuno legga e capisca fino a che punto può arrivare l'avidità e la superbia umana. Perché alla fine siamo sempre noi a creare i mostri. Noi ne siamo la testimonianza diretta. Adesso mi sdraio e mi addormento. Per sempre. Terminai di leggere con un nodo alla gola e la bocca completamente asciutta. Non potevo credere ai miei occhi. Quindi quel mostro non era l'unico. Ce n'erano altri, chissà quanti, a pullulare tra quegli alberi terrificanti. E una volta erano esseri umani. Non ebbi il tempo di formulare le dovute riflessioni che Melissa, fino a quel momento silenziosa al mio fianco, si accasciò a terra tenendosi una mano al collo. Mi precipitai su di lei. Meli, cosa ti succede? Ti senti bene? Vedevo la faccia della mia amica contrarsi in una fitta di dolore lancinante. Urlò con quanto fiato aveva in gola e notai che da sotto la mano che premeva sul collo fuoriusciva un po' di sangue. La cosa che mi inquietò è che il liquido rosso scuro a tratti presentava lineamenti verdi fluorescenti. Melissa, fammi vedere, ti prego. La mia amica mi sorrise e mi sussurrò. Prima quella bestia terribile mi ha graffiato il collo con una delle sue seghettene sulla lingua. Fino a poco fa non mi faceva tanto male, ma adesso inizio a sentire dolore. Mi guardò con gli occhi semichiusi, che riflettevano la sua disperazione. Ali, mi trasformerò in quell'orrore, mi disse piangendo con le labbra tremolanti. In un impeto di energia la sollevai e me la misi in spalle. No, 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 non lo permetterò. Ti riporterò alla struttura prima che ciò accada. Avranno trovato una cura in tutti questi anni, ne sono certa. Ce la farai, Melissa, ce la farai. Lei si lasciò cadere all'indietro e rimpiombò a terra distesa di schiena. La sentii emettere un verso di dolore acuto. Mi girai per farla nuovamente rialzare, ma quando la guardai in faccia mi paralizzai completamente. La sua bocca era già deformata, senza labbra, costellata di denti aguzzi disposti in più file. Le sue palpebre erano chiuse e si stavano letteralmente fondendo con la pelle del viso. Le sue ciglia caddero tutte assieme come foglie secche a terra, così come i suoi capelli, lasciando la calva. E in tutto questo un grido agonizzante, un suono spettrale e famelico le usciva dalle fauci.
Alice!
Riuscì a dire con una voce mostruosa che non apparteneva alla mia amica.
È il virus! Mi ha infettato! Mi sto trasformando!
Melissa si raggomitolò a terra. Si muoveva a scatti, prima stirandosi, poi in posizione fetale, il tutto gemendo come un cane bastonato.
Fuggi!
Ruggì quell'essere che una volta era la mia amica. Io la guardai pietrificata dal terrore, con gli occhi lucidi e tremando tutta. Il corpo della mia compagna si espanse e divenne di colore grigio. Adesso era quasi identica al mostro che ci aveva attaccate prima. Si erse in piedi, su due zampe, ed emise un profondo e lungo ruggito. Senza preavviso, mi gettai su di lei e le tagliai la gola con un coltellaccio che avevo trovato in cucina. Il nuovo gigantesco corpo deforme della mia amica, ormai defunta, tonfò ancora una volta a terra. Io mi chinai su di lei, spargendo lacrime sul suo corpo dissanguato. L'accoltellai al cuore più volte, per essere certa di averla uccisa, e poi piansi, stringendomi al suo petto freddo e coriaceo. La abbracciai. Pensai a tutti i bei momenti passati assieme, a tutte le bravate che avevamo compiuto e che ancora avremmo dovuto compiere. E poi fui sommersa dai sensi di colpa. Se Melissa è morta in quel modo atroce, è solo per causa mia. Rialzai il capo e inorridita notai che il taglio alla gola e le pugnalate si stavano rimarginando. Dalle ferite fuoriuscivano dei piccolissimi tentacoli verdi che stavano cicatrizzando le ferite. Capì al volo. Questi virus uccidono l'ospite quando se ne impossessano. Quindi Melissa era già morta quando l'avevo coltellata. E non si può uccidere qualcosa che è già morto. In quel momento sentì altri ruggiti raggelanti provenire da fuori. Erano distanti, ma neanche troppo. Mi rialzai in tutta fretta, mi precipitai sul diario e scrissi qualcosa di getto. Qualcosa che avrebbe potuto aiutare altri sventurati idioti come noi due. 13 maggio 2237. La mia amica è stata ferita da uno di quei mostri e ne è rimasta infettata. Nel giro di qualche ora si è già trasformata. Quei mostri sono invincibili, immortali. Ho provato ad ammazzare la mia ormai ex amica, ma si sta rigenerando. Ha chiamato altri suoi simili prima che le tagliassi la gola e questi hanno risposto. Non so come sopravvivrò, né se queste righe saranno mai utili a qualcuno. Probabilmente ora finirò divorata o farò la stessa fine della mia compagna. Aiuto, pensai tra me e me mentre riponevo il diario nel cassetto del tavolo. Mi voltai verso Melissa e con raccapriccio vidi che iniziava a muoversi di nuovo e ad emettere quei versi demoniaci. Senza pensarci due volte, diedi retta alle ultime parole della mia amica e mi gettai a capofitto fuori da quella baracca, inoltrandomi nel bosco. Ormai era buio fuori ed ero certa che non sarei sopravvissuta alle luci dell'alba. Ed ora eccomi qui. A furia di correre mi sono imbattuta in voi, sfuggendo miracolosamente a quei mostri. È stato un piacere raccontarvi la mia triste storia, ma ora è meglio che riprenda la mia fuga. E se fossi in voi, farei altrettanto. Non abbiamo più tempo. Avete ascoltato VZ001. Seguiteci anche su Instagram. Alla prossima. Un saluto da Oltrenotte.